chiedendo al Padre che è nei cieli di liberarci dal male, noi ci disponiamo, grazie a Lui, ad avere la forza di resistere alla tentazione, non ci sentiamo abbandonati. Questo sentirsi non abbandonati dal Padre ci mette nella disposizione di essere un po' come Lui e quindi di non essere intransigenti nei confronti del nostro prossimo, ma di essere disposti a perdonare, a vivere riconciliati, sapendo di aver tutti bisogno di perdono e di riconciliazione, così come abbiamo bisogno del pane, di ciò che ci serve a vivere e, come è stato ben detto, del pane eucaristico che continua a far rivivere in noi la grazia del Signore Gesù Cristo. Queste sono le ultime quattro invocazioni del Padre nostro che in questo cammino a ritroso che abbiamo intrapreso hanno comunque il loro senso, la loro bellezza. Noi possiamo resistere alle tentazioni se siamo liberati dal male, noi possiamo perdonare se sappiamo resistere alle tentazioni, noi ci disponiamo al perdono se noi ci disponiamo ad accettare da Dio i doni che ci servono alla vita se siamo disposti ad agire come Lui. Il Padre nostro, lo sapete, continua e nel nostro cammino alla rovescia, in questo cammino ascendente, che come vi dicevo il primo giorno, in qualche modo simbolicamente ripercorre il cammino dell'Esodo, la liberazione dall'Egitto, dal male dell'Egitto, del popolo eletto, fino alla glorificazione del nome nel paese, nel regno che il Signore ha donato al suo popolo. Ecco, noi abbiamo intrapreso questo cammino. Ieri abbiamo parlato della volontà di Dio e del suo regno. In realtà tutte le invocazioni del Padre nostro sono collegate e dipendono una dall'altra. Se facciamo la volontà di Dio, a poco costruiamo il suo regno. Se siamo tutti impegnati nella costruzione del regno di Dio, il suo nome viene santificato e, per concludere, tutti gli uomini possono chiamarlo Padre. Basta questo? Ieri Fra Andrea faceva un accenno alle beatitudini. E io prendo esempio dalle beatitudini per proporvi una banalissima osservazione, però capitale poi per l'interpretazione del Padre nostro. Nelle beatitudini, come ben sapete, si dice beati coloro che sono nel pianto perché saranno consolati. Oppure si dice beati coloro che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati. Chi è che consola? Da chi saranno consolati gli afflitti? Da chi saranno saziati e affamati di giustizia? Domanda abbastanza, su quelle domande di cui tutti sanno già la risposta. Saranno saziati, saranno dissetati da Dio, saranno saziati da Dio. Perché gli autori del Nuovo Testamento, in questo caso l'Evangelista Matteo, si esprime così? Perché dice: chi ha sete, chi ha fame e sete della giustizia sarà saziato, e non dice piuttosto: beati coloro che hanno fame e sete della giustizia perché Dio li sazierà, beati coloro che sono nel pianto perché Dio li consolerà. Perché non dice così? Perché Matteo, come tutti gli autori del Nuovo Testamento, dipendono da tutti gli autori dell'Antico Testamento, che hanno molta pudore, molta reticenza a nominare il nome di Dio. E allora preferiscono fare dei giri di parole. Ok? Si preferisce dire così. Forse qualcuno sa che nel testo biblico spesso ricorre il sacro tetragramma, cioè le consonanti che compongono il nome di Dio. Ma mentre noi leggiamo Dio, un pio ebreo non direbbe mai il nome di Dio e leggono il Signore. Questa premessa ci aiuta anche a comprendere la prima invocazione del Padre nostro, a cui arriveremo tra poco. Ma vi dicevo, quest'uso diffuso nella Bibbia di usare il verbo al passivo per indicare l'azione di Dio. Ecco, noi diciamo: sia santificato il tuo nome, come se fosse un compito nostro. Ma chi è che santifica il nome di Dio? Lui stesso. Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo celeberrimo del libro del profeta Ezechiele. Tra l'altro, eravate molti di voi a messa, si è letto un altro testo capitale di questo profeta del sesto esilio, che davvero con la sua dottrina dà una svolta capitale alla storia di Israele. L'Israele di prima non sarà di prima di Ezechiele, è diverso dall'Israele dopo Ezechiele, ma questo chi ha voglia nella sua vita di leggersi Ezechiele lo potrà capire, non glielo devo dire io questa sera. Però c'è un testo di Ezechiele che tutti conoscono. Perciò annuncia alla casa di Israele: così dice il Signore Dio: io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. E poi va avanti. La parte che ci interessa è quella che ho appena letto, ma poi va avanti in un testo veramente meraviglioso, che fortunatamente più volte durante l'anno viene letto nella liturgia. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Questo noi chiediamo a Dio, chiediamo chiedendo che il suo nome sia santificato, perché in realtà gli chiediamo di santificare egli stesso il suo santo nome. Perché Dio santifichi il suo nome, è ovviamente necessario che venga, arrivi, si realizzi in me Lui a farlo, il suo regno. Non siamo noi, non sono le nostre buone azioni che realizzano il regno di Dio. Certo, il Signore vuole che noi in qualche modo collaboriamo al suo disegno di amore che si esplicita nella creazione continua di questo nostro bel mondo. Ma è Lui che costruisce il suo regno. Venga il tuo regno. Perché se dipendesse da noi, se fosse una questione di ampliamento dei confini ecclesiastici, noi diremmo si diffonda il tuo regno, si realizzi il tuo regno, questo venga suona strano. E così, già ieri Andrea lo faceva notare, noi non diciamo sia fatta la tua volontà, come se fosse una cosa che dipende da noi, facciamo noi la tua volontà, tutti gli uomini facciano quello che tu dici, ma la tua volontà si realizzi. Genetetoto telemasso, la tua volontà si realizzi, la tua volontà si compia. È Dio che fa quello che vuole, non siamo noi che facciamo quello che vuole Dio, con buona pace di tanti sedicenti maestri spirituali che pretendono di sapere qual è la volontà di Dio. Solo Dio conosce la sua volontà e solo Dio realizza la sua volontà. Vi rendete bene conto che in questa prospettiva il discorso della montagna, di cui il Padre nostro è il centro, trova tutto il suo senso. È nell'abbandono fiducioso a un Padre che fa tutto che noi possiamo continuare a ripetere questa preghiera. Vi dicevo il primo giorno che il Padre nostro ci è insegnato anche dall'Evangelista Luca. Mentre Matteo, ed è nella versione di Matteo che noi recitiamo questa preghiera, mentre Matteo mette l'accento sulla interiorità della preghiera, sul dialogo segreto fra il Figlio e il Padre, che dispone il Figlio a sentirsi coinvolto nell'azione del Padre, l'Evangelista Luca presenta il Padre nostro come un insegnamento dato da Gesù a coloro che vogliono penetrare nella sua preghiera, che vogliono imparare a pregare come Lui. Noi non abbiamo tantissimi esempi, oltre a questo del Padre nostro, della preghiera di Gesù, di come Gesù pregava. Certo, qualcuno dirà, c'è tutto il capitolo 17° del Vangelo di Giovanni, quando alla fine del suo lungo colloquio, che è un po' il suo testamento con i suoi discepoli nell'ultima sera nel Cenacolo, Gesù eleva al Padre questa straordinaria preghiera sacerdotale. Però forse la preghiera sacerdotale del capitolo 17° del Vangelo di Giovanni è più una costruzione dell'Evangelista, costruita certamente su degli eco delle parole di Gesù, ma non ci viene trasmessa una sua parola però straordinaria rivolta al Padre, la conoscete tutti, ce la racconta sia Matteo, ce la racconta Marco, ce la racconta Luca, e va a sapere come l'hanno udita, perché questa è davvero una preghiera di Gesù, pregata quando egli nella solitudine davanti al Padre, fallito il suo tentativo di avere qualcuno vicino nella preghiera, al termine della sua missione. E nello sconforto e nell'angoscia di quello che sta per succedere, Gesù si rivolge al Padre. Il Vangelo di Matteo, che è quello che stiamo seguendo, dice che addirittura il Signore cominciò a provare tristezza e angoscia. E poi cadde faccia a terra e pregava, dicendo: Padre, se è possibile, passi via da me questo calice. Però non come voglio io, ma come vuoi tu. Commentando implicitamente questo passo, l'autore della lettera agli Ebrei dice che Cristo imparò l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti quelli che credono in Lui. Ecco, in questo testo che tutti conoscete, l'estrema preghiera di Gesù è riassunto, se ci fate ben caso, il Padre nostro. C'è una piena disponibilità all'accettazione della volontà di Dio, la richiesta di essere comunque da Lui protetti e liberati, e comunque il riconoscimento di una volontà superiore a cui ci si affida. Per dirla con una parola cara al linguaggio teologico, è una preghiera escatologica, cioè che riguarda ciò che deve accadere, ciò che avverrà alla venuta di Dio. Anche il Padre nostro è una preghiera così. Non la dobbiamo, certo facciamo bene a recitare il Padre nostro, perché il Padre sovvenga alle nostre necessità di ogni giorno, ma ancor più dovremmo pregare perché, sulla scorta di quanto abbiamo udito dal profeta Ezechiele, il Padre santifichi il suo nome santo. E cioè qualche cosa avvenga. Ma in realtà, e lo sappiamo bene, qualche cosa è già avvenuto. Perché il Signore Gesù ha iniziato la sua predicazione dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Ecco, il Padre nostro vive in Gesù ed è realizzato in Gesù. E come tutto ciò che riguarda la vita cristiana, è già e non ancora. È tutto in promessa. Una promessa indefettibile che non viene meno, ma è tutto nell'attesa, nell'escatologia. E come già la prima sera del nostro incontro, continuerei a parlare all'infinito, ma una cosa ve la voglio dire, che riguarda l'impronunciabile nome di Dio. Perché, immagino saprete, quand'è che Dio pronuncia il suo impronunciabile nome? E al capitolo terzo del libro dell'Esodo, in quel brano famoso che si chiama La vocazione di Mosè. Mosè è scappato dall'Egitto a seguito del suo dissennato comportamento, viene in qualche modo bandito dal faraone, sposa una delle figlie di un sacerdote in una regione lontana, il sacerdote di Madian. E lì vive da pastorello tranquillo fino a che un bel giorno gli appare un roveto che arde e non si consuma. Lo conoscete tutti, questo episodio della storia di Mosè. E in questo roveto che arde e si consuma, il Signore Dio gli si rivela. Gli si rivela esplicitando la sua volontà di essere il liberatore del suo popolo. E affida a Mosè il compito di essere araldo, di questo annunciatore, di questa liberazione che Dio vuole operare. E Mosè dice: ma chi sono io per far questo? Io sarò con te. E dovrebbe già bastare. Ma a Mosè non basta sapere che Dio sarà con lui e vuol sapere il nome di Dio per poterlo dire agli israeliti a cui è inviato. Mi diranno: qual è il suo nome? E io che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono, che è un modo per non dire nessun nome. Io sono io e tu, permettetemi l'eleganza dell'espressione, fatti i fatti tuoi. Io sono colui che sono. Ma la tradizione ebraica e cristiana su queste parole dette da Dio ha lavorato, ricamato. Pensate a tutto lo sforzo della grande teologia medievale intorno a questa frase per parlare di Dio come ipsum esse subsistens. Dio è l'essere in quanto essere, che dà l'esistenza a tutte le cose, eccetera, eccetera. Però in realtà qui sotto c'è solo l'esplicita volontà di Dio di non essere un Dio come gli altri, cioè di non essere un Dio a disposizione dell'uomo che l'uomo può invocare qualora questo Dio gli serva. Cosa che a noi invece fa tanto piacere fare durante la giornata, invocare Dio, Madonna e Santi perché ci soccorrano in ogni nostra incombenza e necessità. È proprio questo che Dio non vuole che succeda, rifiutandosi di dire il suo nome. Ma al tempo stesso questo nome di Dio è una promessa, perché se noi diciamo con questa traduzione della Bibbia, io sono colui che sono, ci sono antiche versioni che dicono io sarò quello che sarò, esomai os esomai, che è straordinario. Perché Dio dice in questo nome impronunciabile la sua totale apertura al futuro. Ed è invocando la santificazione di questo nome di Dio che noi ci apriamo al futuro che lui incessantemente, da sempre, fin dal primo momento in cui l'ha voluto, prepara per tutta la creazione. Chiedendo a Dio la santificazione del suo nome, gli chiediamo di continuare a essere colui che sarà. Per consolarci lo chiamiamo anche Padre. Non è l'appellativo Padre, come ogni tanto si sente ancora ripetere, un vezzeggiativo. Paparino, papà. Padre è padre. E nel mondo antico, non soltanto in Israele, ma dovunque fino a non molto tempo fa, il padre non era l'oggetto di una confidenza, particolare da parte dei figli. Il padre era la fonte dell'autorità, ma al tempo stesso anche colui che ti proteggeva, ti difendeva, aveva cura di te, ti manteneva in vita, faceva in modo che tu avessi tutto quello che devi avere. Era anche colui che ti diceva devi fare così e non devi fare così. Ci sono nell'invocazione padre che curiosamente Matteo mette sulla bocca di Gesù con l'aggiunta di nostro, ha appena detto di pregare nel segreto e poi ti fa dire Padre nostro. Uno direbbe Padre mio, e no. Anche quando preghi nel segreto, il Padre è sempre un Padre nostro. Gesù non dice mai il Padre nostro, intendendo sé e gli altri. Gesù dice il Padre mio e il Padre vostro, a sottolineare la particolarità, la specificità della sua divina figliolanza. Gesù ci insegna però a dire Padre nostro perché anche nel più segreto della manifestazione della nostra preghiera noi ci ricordiamo dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, ci ricordiamo che non siamo mai soli, che Dio non ci salva come individui, ma Dio ci salva come uomini e donne, come famiglia umana, è l'umanità che è redenta. Ecco, l'impronunciabile nome di Dio è diventato per noi, grazie a Gesù, il nome di un padre buono che ha cura di noi e che ci può rivelare i suoi voleri, a cui noi, ripetendo questa preghiera, promettiamo in qualche modo una filiale obbedienza. Ecco, io spero che queste riflessioni che ci hanno tenuto compagnia in questa settimana in cui la nostra parrocchia si è concentrata un po' di più e spero anche un po' meglio sulla sua vita cristiana possano essere d'aiuto a tutti noi per camminare nella vita come figli dell'unico Padre che è nei cieli. Amen.